occupa di tecnologia e dintorni. Se volete ascoltare persino le puntate precedenti, andate sul sito ondarossa.info, districatevi, lì c'è la diretta, ci sono un sacco di contenuti interessanti, voi schivateli tutti, cliccate su palinsesto, domenica lì c'è Dita nella presa. Allora, la puntata di oggi, di cosa vi parliamo nella puntata di oggi? Dopo una puntata, quella precedente, in cui tra altre notizie c'era molto molto grande sicuramente quella dell'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, ora no, chiaramente la domanda poi diventa sempre il chissà cosa succederà. Beh, ora...
Sicuramente è successo l'imprevedibile.
O il prevedibilissimo, a posteriori, mm-hmm. Diciamo che si può dire che in qualche modo ce lo si poteva aspettare.
Però, diciamo, noi abbiamo deciso, siccome questo è un argomento su cui noi parleremo molto a braccio, e quindi, come sapete, quando noi cominciamo a parlare poi è difficile fermarsi. Quindi,
sì, iniziare, diciamo, è facile.
Iniziare è facile, fermarsi è difficile, quindi abbiamo deciso che anche per una voglia di autocontrollo, ma soprattutto per non farvi una trasmissione soltanto di chiacchiere, prima vi beccate la lezione e poi e poi le chiacchiere.
Prima il dovere e poi il piacere è la morale di oggi. Quindi il discorso su Twitter avverrà, le notizie su Twitter arriveranno, ma partiamo da altre notizie. Quindi comunque rimaniamo nell'attualità, però questa volta la prenderemo parecchio larga, cioè come lo facciamo sempre poi in fondo.
È larga qualunque cosa.
Esatto. Allora, la notizia breve è questa: Zeta Library è stato chiuso dalle autorità statunitensi. Chi era costui? Zeta Library è un sito, è un sito di ebook, quindi di libri in formato.
È un repository, un sito dove è un enorme archivio di ebooks.
E quindi da questo sito si possono ancora scaricare dei siti. Come molti di questi siti che hanno a che fare con il copyright, giocano un po' costantemente ad un costante gatto e topo. E quindi qual è una delle strategie che viene utilizzata molto? È quella di avere un enorme numero di domini in giurisdizioni diverse, in maniera tale che quando la mannaia arriva per chiudere il sito, spesso rimane qualche altro dominio che per qualche motivo non è stato chiuso.
Sì, perché la mannaia in genere viene, diciamo, si manifesta sotto forma di ordini di rendere inaccessibili, in una qualche maniera, delle URL. E di conseguenza, in realtà raramente è un problema sui server, è semplicemente che la risorsa esiste ma non è più disponibile, magari da un paese, magari con un certo indirizzo, però se hai tanti indirizzi e magari accessi da tanti paesi, questa cosa spesso la puoi superare.
Per cui spesso cos'è che succede dopo questi attacchi da parte della polizia? Che in fondo, se tu cerchi la notizia, cerchi anche qual è il sito che è rimasto funzionante e le persone si spostano su quello. Il che non vuol dire che il sistema sfugge alla censura perfettamente, perché il compito, l'obiettivo di chi censura non è mica quello di fare sì che nessuna persona possa mai più accedere a quel materiale, è quello di limitarne la diffusione, e quindi è un obiettivo a cui riescono e a cui questa strategia è una strategia di sopravvivenza, ma che non è che fa sì che è tutto quanto allora inutile, non rende immortali questi siti. Allora io, per arrivare alle parti della notizia, se vogliamo alle notizie laterali, prenderei un articolo a caso. Questo è l'articolo della Repubblica sul suo sito. Che cosa dice? Oggi la polizia postale americana ha sequestrato i domini web e li ha resi irraggiungibili, ma un mese fa Zeta Library era stato bloccato in India e in Francia con l'accusa di aver violato le leggi sul diritto d'autore. E poi, no, insomma, dopo un po' di notizie c'è anche un pochino di analisi. Allora vediamo l'analisi che ne fanno da Repubblica. La fine di Zlib, che sia definitiva oppure provvisoria, lascia aperta la questione del copyright e della pirateria e segnala ancora una volta che per i libri non c'è stata la rivoluzione che per la musica fu iTunes, dove in cambio di un prezzo basso e costante era possibile accedere a milioni di canzoni. Al download è seguito lo streaming e così l'industria musicale ha di nuovo cambiato pelle, ma per i libri una piattaforma come Spotify ancora non si vede. E su questo commento, secondo me, c'è tanto da dire, nel senso che mi sembra che ci siano alcune problematiche, diciamo, di analisi politica, ma in fondo quelle sono anche le più ovvie, ma anche un po' non si tiene conto di alcuni dettagli tecnici che però invece fanno la differenza. Proviamo a guardarne una, quella più semplice. L'idea del fatto che iTunes fu una rivoluzione, a me sembra che iTunes fu una rivoluzione più simbolica, perché il numero di utenti di iTunes, per la verità, rimase comunque inferiore agli utenti che scaricavano musica sul peer-to-peer, diciamo, in sì, forme tra virgolette illegali.
Sì, diciamo che la vera rivoluzione forse è stata Napster più che iTunes.
E infatti, o semmai dopo YouTube e Spotify, quelli hanno davvero cambiato le pratiche delle persone. Possono non piacerci, però senso, io non posso non riconoscere che tante persone ascoltano la musica con quegli strumenti. Se penso a iTunes, basti pensare a quanti iPod, perché iTunes funzionava solamente se poi avevi l'iPod o se avevi il Mac, no, funzionava anche su Windows, ma soltanto se avevi un iPod potevi utilizzarlo con profitto, perché altrimenti la musica non te la potevi portare in giro, e le vendite degli iPod, per quanto molto alte, non è che sono state una roba che davvero sono state la maggioranza, sono state come singolo dispositivo il più venduto, però sì, diciamo, perché di altri modelli ce n'erano 100.
Sì, anche perché diciamo che quello che in realtà è successo dopo la rivoluzione di iTunes con gli iPod, appunto, è che si sono diffusi i lettori MP3, è diffuso l'uso dei lettori MP3, che però si pigliavano gli MP3 che spesso ti scaricavi, non quelli presi da un repository.
Ma gli stessi iPod, tantissima gente ci metteva la musica, mica quella comprata, ma quella scaricata, e magari ogni tanto anche quella comprata. Questo non lo so. Parliamo anche di un'epoca in cui il pagamento online era anche proprio meno diffuso, per cui comprare, anche se magari una canzone costava un euro, era comunque un'attività un po' più mistica per molte persone. Adesso questo scalino non c'è tanto. Ma c'è anche una parte tecnica che però è rilevante. Inviare la musica ha anche delle questioni tecniche. La musica, diciamo, in buona qualità occupa qualche mega a traccia. Questo fa sì che avere la biblioteca, diciamo, una discoteca di tutta la musica che ci piace o che potenzialmente ci potrebbe piacere sul nostro computer, benché, e tanto più sullo smartphone, non è del tutto da escludere come potenzialità tecnica, perché, diciamo, le capacità dei dischi magari lo permetterebbero, ma sicuramente non lo rende particolarmente pratico. Chiaramente poi, se oltretutto, come molte persone, volete stare al passo di musica nuova che esce e volete essere più liberi di spaziare tra generi diversi, quindi non soltanto avere la discografia del vostro artista preferito, ma variare un po' di più, facilmente si arriva all'idea che dovreste avere una discoteca magari di mezzo tera, che non è banale da avere liberi sullo smartphone. Sì, non è proprio fuori dai discorsi, se uno proprio volesse, però non è nemmeno banale. Però con i libri non è che è proprio così, perché un libro, no, diciamo, per capirci, diciamo un libro di 300 pagine, ovviamente potreste chiedermi 300 pagine scritte con che carattere, ma ci siamo capiti, no? Diciamo un libro, un romanzetto
in formato ebook, per cui non vi ponete il problema delle...
No, pensavo all'equivalente, diciamo, 300 pagine in libreria. Ah, sì. Quella cosa occupa circa un mega. Ed è una cosa che in genere la maggior parte delle persone che leggono le tiene impegnate per magari qualche settimana, poi lì, insomma, ci sono tanti standard di lettura. Le persone che leggono molti libri si considera che leggono 10 libri l'anno. 30 libri l'anno è un numero che si considera in genere altissimo. Sì. E questi ammontano a meno di 50 mega.
Esatto.
Quindi vedete bene che avere tutta la vostra libreria di libri su il vostro dispositivo quella è tecnicamente
tutto,
molto facile.
Quella per tutto l'anno, diciamo.
E quindi qui il margine per una cosa tipo Spotify, che la Repubblica evidentemente si auspica come pratica che risolve la contraddizione tra copyright e pirateria, però si scontra con il fatto che Spotify poteva anche campare sul fatto che è difficile per le persone avere una libreria del genere. Il file sharing occupa banda, insomma, c'ha anche delle problematiche tecniche che poi, se le chiaramente insieme al fatto che la polizia ti si accanisce contro, sommati fanno sì che il file sharing può diventare più scomodo e che quindi una piattaforma possa capitalizzare. Ma nel caso dei libri questo aspetto manca, perché i libri in realtà sono molto compatti e sono molto pratici.
Si potrebbe dire che sono adatti a essere tenuti in una libreria.
Sono molto adatti a essere contenuti in una libreria, sì. Hanno anche ottime proprietà di conservazione nel tempo. E questi sono, diciamo, due aspetti.
Soprattutto un'altra questione che c'è sui libri, sugli ebook, diciamo, se ipotizzando che tu vuoi leggere il libro dal tuo smartphone o lettore ebook, è che comunque non hanno quei problemi tipo appunto la risoluzione, la qualità, la cosa che in generale hanno per esempio la musica. Uno dei difetti della musica scaricata spesso è che la trovavi di qualità non soddisfacente per te, magari trovi una montagna di canzoni in bassa qualità e poi se per cercare quelle in alta qualità dovevi faticare.
Questo era soprattutto vero 15 anni fa, ma sì. Vabbè, insomma, diciamo che
all'epoca degli iPod
sì, esatto, all'epoca degli iPod il problema sì è vero, cioè sì. Era uno dei motivi per cui qualcuno diceva no, io la musica mi piace, me la compro perché si sente meglio.
Esatto, e nel libro invece questo non è, nel senso che è vero, cioè in un libro fisico puoi avere la rilegatura fatta bene, le figure fatte, diciamo, disegnate ad alto, in alta risoluzione, però diciamo in realtà se tu vuoi usare un ebook reader, il libro è quello, è l'ebook reader.
No, poi il confronto va fatto non tra il libro cartaceo e l'ebook, ma tra l'ebook comprato.
Tra l'ebook comprato
su Amazon, sul sito dei libri, e l'ebook invece scaricato.
In quel caso è perfettamente la stessa cosa.
In quel caso è uguale. Sì, perché sulla difesa del libro cartaceo, ma insomma, c'ha vantaggi, svantaggi. Insomma, il libro cartaceo ha una sua bellezza. Però comunque i libri, nel senso, la feltrinella, i libri te li fa pagare online. Te li fa pagare tra l'altro uguale.
Esatto.
Nemmeno di meno. Quindi vedete che questo non torna tanto. Nell'articolo della Repubblica c'è anche, come spesso avviene, la sezione folcloristica su quello che si dice su Twitter, in cui, che è un po' la sezione dello scemo del villaggio, no? Nel senso, c'è sempre questa parte questo in cui si dice dove qualcuno...
Twitter, si capisce, pregusti i futuri di...
No, ma è l'azione dello scemo del villaggio, nel senso che venga sempre riportato tutto quanto come qualcuno dice e c'è chi fa questo, che è proprio, no, questa idea del, no, del restituire quello che si dice nella strada, senza poi restituire se queste idee hanno seguito oppure no, se poggiano su delle gambe o se qualcuno lo dice, però è un'idea invece strampalata e quindi no, non sai mai queste idee se sono sensate o no.
Tu non credi al citizen journalism?
Io non credo al citizen journalism, questo lo posso dire. Vediamo che cosa c'è tra la voce della strada. Si dice che su Twitter c'è chi invoca il fair use, chi chiede un ripensamento del diritto d'autore, chi suggerisce di usare Tor dove Zlib è ancora raggiungibile. E allora qui arriva...
Comunque sono un po' meno scemi di come li avevi dipinti questi scemi del villaggio. E addirittura infatti, arrivano a Tor.
No, ma secondo me io quello che dicevo è che quando i giornali presentano la sezione in cui danno spazio ai social, fanno diventare qualsiasi interlocutore uno scemo del villaggio altrettanto quanto tutti gli altri interlocutori, senza fare differenze tra senza approfondire. Allora su Tor Zlib è ancora raggiungibile, come si spiega? Perché abbiamo detto tante volte in trasmissione, ripetiamolo, non fa mai male, che Tor è uno strumento per navigare anonimamente su internet, soprattutto. Di conseguenza è possibile vedere tramite, ad esempio, il Tor browser, che è lo strumento più pratico da utilizzare e da installare sul proprio computer o anche sul proprio smartphone Android, se non sbaglio non c'è niente di equivalente per iOS, ma potrei sbagliarmi, ma almeno su Android sì, voi lo potete installare e visitare un sito come se lo visitasse normalmente, ma in una maniera tale che diciamo che per chi vi sorveglia è estremamente difficile, possiamo semplificare dicendo impossibile, ricordandoci che è un, diciamo, modo debole di usare impossibile.
Sì, impossibile fisico, non il possibile, un impossibile
in teoria,
teorico,
sì. Circa impossibile che qualcuno che vi sorveglia la connessione possa capire che sito state visitando, e anche per il sito che voi state visitando non può sapere chi è che lo visita, ok? Quindi non può sapere che è una persona che in base al suo indirizzo IP sappiamo che vive in provincia di Novara. Questo non lo si può, non lo si può ricostruire quando si utilizza Tor. Ma se il sito non c'è, come lo facciamo a raggiungere tramite Tor? Perché questo dovrebbe essere uno strumento per navigare anonimamente, non per inventarsi dei contenuti che ancora non esistono. E qui l'articolo di Repubblica non ci aiuta più, perché non nomina le cose più interessanti, anche se in effetti l'inizio dello spunto lo ha dato. E allora vediamo in che senso tramite Tor è possibile visualizzare dei siti che sono stati chiusi. Dobbiamo aprire il capitolo di quelli che si chiamano Onion Service, servizi cipolla. Ora, gli Onion Service, per chi magari è una pastrocchia di queste cose da più lunga data, erano quelli che un tempo si chiamavano Hidden Service, cioè servizi nascosti. Sono proprio la stessa cosa, gli hanno cambiato nome, ok? Questo era puramente branding. Hidden faceva brutto, perché l'idea di nascosto sì, è un'idea
di dark web,
sì, e se invece cipolla sa al massimo
simpatico.
Di simpatico, al massimo fa un po' piangere, ma non di più. E che cosa sono i servizi Onion? Se magari cercate, no? Magari per esempio Z Library, Onion, no? Sito alternativo, qualcosa del genere, potreste trovare magari l'indirizzo, non è così difficile da trovarlo con una breve ricerca su Google, trovate un po' di siti su cui l'indirizzo o più indirizzi vengono riportati e potreste essere straniti, notare come prima cosa il fatto che questo indirizzo è molto lungo, sono mi pare 56 caratteri.
È generalmente incomprensibile. Cioè non leggibile.
No, quindi sono 56 caratteri non intuitivi. A volte hanno i primi 3-4 caratteri intuitivi. Se non sbaglio, con Z Library inizia con Z Lib, ma tutti quelli dopo, ma non sono nemmeno sicuro. Comunque a volte lo fanno. E poi tutti quelli dopo sono caratteri casuali. E se tu hai questo indirizzo puoi raggiungerlo soltanto se utilizzi il programma corretto, Tor Browser, che però chiunque può avere, e puoi raggiungere questo Onion Service. Quindi che cos'è un Onion Service? Un Onion Service è, in effetti, la definizione originale la diceva un po' più lunga, è un servizio nascosto. Cioè è un servizio che è su internet, è accessibile da chiunque. Quello che viene fatto, che non è quello che normalmente fa Tor, questa è sempre una funzione di Tor, ma è un'altra funzione che ha, non è soltanto quello di rendere anonimo il visitatore, quindi di permetterti di vederlo anonimamente, ma è quello di pubblicare un sito in maniera anonima. E un sito pubblicato in maniera anonima è anche un sito che non può essere oscurato se non staccando la spina al server, ok? Di conseguenza, che cos'è che abbiamo? Che in realtà tutti quanti i siti che vogliono avere una versione che resiste alla censura possono farsi dei siti.onion. Il problema a quel punto diventa semplicemente come far arrivare questo indirizzo lunghissimo alle persone. Però questo è un problema, per quanto comunque problematico, un po' più semplice, perché per esempio quell'indirizzo può essere diffuso su dei social network. Può essere diffuso magari finché hai anche un sito pubblico, diciamo normale, tra virgolette, magari lì l'indirizzo ce lo metti. Non tutti se lo segneranno, magari soltanto l'1% dei visitatori. Ma quell'1% magari dopo, no?
Riesce a diffonderlo in qualche altra maniera.
Ok, perché far sapere questa piccola informazione, cioè qual è l'indirizzo giusto, in genere è tutto sommato più semplice che non ospitare un sito. Quindi i servizi Onion sono dei server che sono essi stessi anonimi, non si può sapere chi li gestisce se non diciamo di principio permettono di non dire chi li gestisce, e per visitarli serve il Tor Browser. L'Onion Service più visitato, questa è una supposizione perché non è possibile fare delle vere statistiche, ma si può supporre che l'Onion Service più grande, quantomeno, sia Facebook. E questa storia di Facebook è una storia buffa, è una storia di già di qualche anno fa, in cui Facebook fece proprio un post sul blog di Facebook in cui dicevano rendere le connessioni a Facebook più sicure. Questo era il loro obiettivo, e per rendere le connessioni a Facebook più sicure loro annunciavano anche la possibilità di essere raggiungibili tramite servizio Onion. E a questo punto la domanda è: ma perché Facebook, che è l'anti-privacy per eccellenza, dovrebbe avere mai un servizio Onion? E notare che Facebook è un caso davvero eclatante, no? Quasi ironico, ma ce ne sono altri di grandi siti che hanno una versione Onion. Per esempio vari, la BBC ha il suo sito anche su Onion.
Sì, ma nel caso della BBC è più, potrebbe essere più comprensibile, perché tu dici vabbè, la BBC è un sito di informazione, magari in alcuni paesi è proibito, allora proibito nel senso che è attenzionato, e allora tu ci accedi via Onion.
Ecco, e infatti la stessa cosa vale anche per Facebook.
So che tu non te l'aspetti che
qualcuno possa pensare di utilizzare Tor per raggiungere un social network, però in effetti se c'è qualche persona con cui voi volete parlare che è su Facebook e voi vivete in un paese in cui Facebook è censurato, o siete in un'azienda in cui l'accesso a Facebook è bloccato perché si considera non adatto, no? Alle, non lo so a che cosa, alle, una perdita di produttività, voi invece però potreste aprire il Tor browser, collegarvi alla rete Tor e raggiungere l'Onion Service di Facebook, che così quindi potrà avere degli utenti che tanto non è che sono anonimi, perché dopo si dovranno identificare e tra virgolette dovranno pubblicare le loro foto e le loro informazioni, diciamo, in continuazione.
Diciamo che, lasciando perdere il fatto diciamo il fatto che appunto che i paesi, cioè il questa storia dell'Onion Service di Facebook sostanzialmente garantisce a Facebook di continuare a diciamo trattare i dati come come lei vuole, proibendo semplicemente il controllo dall'esterno,
proibendo soprattutto la censura, direi, cioè cercando di aggirare la censura, perché in fondo nessuno vuole bloccare le persone, verrebbe a dire i clienti, che vengono sulla propria piattaforma. No? Quelli sono dei clienti per Facebook, sono una fonte di soldi, e quindi vuole che tutti quanti possano raggiungere nel modo migliore possibile. E quindi, per quanto sicuramente il servizio Onion di Facebook è una parte molto minoritaria dei modi con cui le persone accedono a Facebook, è comunque particolare il fatto che lo abbiano fatto. E poi appunto su Onion ci sono vari giornali, su Onion ci sono su Onion c'è di tutto di fatto, cioè, che cosa c'è su Onion? Beh, c'è quello che la gente mette su internet in generale,
semplicemente
ci sono servizi
quelle...
tecnici, ci sono mercati, e sì, ci sono naturalmente anche le persone che, come è noto e come tanti giornali dicono, che vendono la droga e le armi su Onion. Comunque
web, sì.
Cioè, per chiarezza, c'è pure per strada la gente che vende la droga,
non c'è bisogno di un browser speciale se uno vuoi comprare certe cose.
E niente, quindi questo breve excursus su Onion, e quindi diciamo il compito per casa: cercatevi il link Onion di Z Library, così potete farci un giro. In realtà, tra l'altro, non è nemmeno l'unico degli archivi di libri su Onion, ce ne sono vari altri. E in realtà, anche tanto facendosi un giro su Reddit, ci sono i forum in cui le persone tranquillamente si passano i link, e questi sono sicuramente un meccanismo che funziona e che resiste alla censura. Tra i limiti ha il fatto che è molto difficile fare degli Onion, diciamo, c'è un problema di prestazioni. Cioè, se siete Facebook ce la fate a fare un servizio Onion che regge anche molti utenti. Altrimenti, diciamo che in generale un sito Onion è un po', tende ad essere sempre un po' più lento di un sito normale, e di conseguenza quindi ci potrebbe essere, insomma, i siti Onion possono essere un po' più lenti, quindi non sono troppo adatti ad avere siti con moltissimi visitatori, o in cui per esempio si dovessero vedere video, grandi trasferimenti di dati. Ma ancora, fino ad archivi di libri, questa cosa sembra
Dicevamo prima, appunto l'ebook ha una durata limitata, c'è una dimensione limitata, si tratta semplicemente di aspettare un po' di più per il download, però alla fine è per una cosa perfettamente fattibile.
Allora, direi che andiamo verso lo stacco musicale. Io qui devo dire si potrebbe dire che io ho scopiazzato, ma in realtà la recente puntata di Note Cose Città su Bill Callahan ha risvegliato in me la passione per questo artista, e quindi questa è Cold Blooded Old Times.
Cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. The type of memories that turn your bones to glass.